Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Manituana di Wu Ming.
. 1775. All'alba della rivoluzione che generò gli Stati Uniti d'America, quando New York era ancora una colonia inglese, i figli ed i nipoti di Sir William Johnson e della sua sposa Mohawk Molly Brant combattono da lealisti contro i coloni che si sono ribellati al re e vogliono le terre degli indiani. Dovranno affrontare un esodo verso il Canada e ancora più lontano, a Londra, dal re che credono difenda i loro diritti. Nella capitale dell'impero, le gang di strada adottano a modo loro i costumi Mohawk, con effetti stranianti, ed è appena l'inizio dell'avventura. Generazioni e contraddizioni si intrecciano. Molle potenti e sotterranee premono e incalzano sotto le ideologie, le illusioni, le vite. Baronetti inglesi, protettori degli indiani, indiani delle sei nazioni che leggono di Terreau nei boschi, città e costituzioni pelle rossa, donne di sapere e potere, gentildonne inglesi selvagge, avventurieri americani, lord inglesi malinconici, pirati, gang di strada. L'America, quale noi la conosciamo, prende corpo, ma rimane aperta la principale libertà che una narrazione possa indicare, quella di immaginare un altro mondo, affidato alla forza generatrice e visionaria delle donne, più forte di ogni violenza e sopraffazione. Questo libro del collettivo bolognese di scrittori Wu Ming, una vera e propria officina di cantastorie che precedentemente aveva assunto il nome collettivo di Luther Blissett, racconta una storia dalla parte sbagliata della storia, un romanzo epico sulla nascita di una nazione e lo sterminio dei mondi possibili, alternativi. Il libro si intitola Manituana, che in lingua irochese significa «Il giardino di Dio». Quando sentì la scheggia conficcata sotto l'occhio, Henry Hogg decise che non avrebbe fatto la fine del topo. Il tempo scorreva a vantaggio del nemico. Confidare sulla rapidità era stato l'unico errore di un piano semplice. L'avanguardia di Sullivan aveva perso contatto con il grosso dell'armata. I cannoni non erano riusciti a superare un guado e c'era stato bisogno di costruire un ponte. Quelli davanti, intanto, avevano guadagnato almeno una giornata di marcia. L'idea era di attaccarli sulla pista, farli prigionieri e poi riprendere posizione con gli altri per la grande imboscata. Se Joseph Brant fosse giunto in fretta con rinforzi da Niagara, tanto meglio. Altrimenti avrebbero fatto da soli. John Butler aveva provato l'idea. L'accerchiamento era andato liscio, ma quei 20 bastardi si erano rintanati dietro un pugno di rocce e a quanto pare erano i tiratori più dritti d'America. Non c'era verso di snidarli e prima che finissero le munizioni, gli altri potevano essere lì. 4.000 uomini e una batteria di cannoni. La fine del topo. Hawk raggiunse i Butler che spiavano i nemici da dietro un tronco.
«Possono tenerci qui quanto vogliono», ringhiò. «Dobbiamo stanarli».
Walter Butler lo guardò in cagnesco mentre il padre stringeva la mascella nervoso.
«Maledizione a noi!» urlò in faccia a Hawk.
«Se ci sfuggono, avvertono Sullivan e l'imboscata fallisce». Hawk guardò oltre il fumo degli spari. Poteva distinguere i capelli rossi di uno dei cecchini. Valutò la distanza in una settantina di passi. Bisognava andargli addosso. Non c'era alternativa. Costringerli a mollare quelle dannate rocce, spingerli ancora verso la squadra di Secord, come uccelli nelle reti. La superiorità numerica era schiacciante. Se partivano insieme, non avrebbero sacrificato più di 20 uomini. Sperò di non essere nel numero. Lanciò il grido d'attacco e balzò allo scoperto. Mentre iniziava a correre, con le armi in pugno, vide che gli altri lo affiancavano, veloci. Fece fuoco davanti a sé, senza nemmeno puntare. Pochi passi e l'impatto rischiò di buttarlo a terra. I bastardi non si erano lanciati verso la rete, ma contro i battitori, gli uccelli. Non lo facevano mai. Vide suo fratello sputare sangue, infilzato da una baionetta. Sguainò il coltello da caccia e si scagliò in avanti. Colpì l'avversario alla gamba, al braccio, al collo, finché non stramazzò. Si strinse al fratello che annaspava a terra. Gli cinse le spalle per sorreggerlo. Il sangue gli tinse le mani, la giubba, la faccia.
«Cristo santo! Johnny!»
«Henry, sto crepando!»
«Henry! Johnny!»
Cercò di sollevargli la testa che ricadde inerte.
«Johnny!»
Il corpo del fratello giacque esanime tra le sue braccia. La squadra di Secord rientrò per ultima all'accampamento. Portavano uomini malconci con una corda al collo.
«Abbiamo preso questi 4. Altri 11 sono rimasti a terra», disse Secord. «Se li abbiamo contati bene all'inizio, ne sono scappati 5.
Le ultime parole ferirono i guerrieri come una coltellata. I sopravvissuti avrebbero allarmato Sullivan. L'agguato sfumava e la capitale dei Seneca distava meno di 10 miglia. Senza poter contare sulla sorpresa, non c'era modo di evitare la distruzione. L'armata ribelle avrebbe svolto il suo compito, con lo scrupolo che la rendeva già leggenda. La porta occidentale della lunga casa sarebbe crollata. E dalla soglia i cannoni di Sullivan avrebbero puntato Fort Niagara. John Butler taceva, tetro. Lanciò un'occhiata ai prigionieri. Ordinò di portare i 2 bianchi nella sua tenda e lasciò gli Oneida ai guerrieri perché sfogassero la rabbia. Harry Hawke gli si parò davanti. «Perché? Devono divertirsi soltanto loro!» Butler lo fissò negli occhi e quello che vide lo fece rabbrividire. «È l'usanza con i prigionieri», disse. «Gli indiani agli indiani». Sicord spuntò alle spalle del compare, piazzandosi vicino all'ingresso della tenda dove avevano portato i ribelli. Walter Butler affiancò il padre, pronto a scattare. «I bianchi ai bianchi», disse Hawke. Butler capì. Lanciò occhiati intorno. Nessuno faceva caso a ciò che stava accadendo. I guerrieri danzavano in cerchio. Avevano sfilato gli intestini dall'addome di uno degli Oneida e con quelli lo legavano al tronco di una quercia. Il sudore gli colò negli occhi. Anche Hawke era madido. Sollevò appena la tesa del cappello e passò una mano sulla pelata, per poi tornare a fissarlo. Butler sentì il figlio spostare il peso in avanti, ma lo fermò con la mano.
«All'inferno!» sibilò, prima di allontanarsi, trascinando Walter per la manica.
Sulla soglia attesero che gli occhi si abituassero alla penombra. Riconobbero i prigionieri, seduti, le mani legate dietro la schiena. Sicord andò a mettersi in un angolo, trovò dei sonagli di tartaruga e cominciò ad agitarli. Hawke si accostò a quello biondo e lo guardò a lungo. «Sono il tenente Boyd, dell'esercito continentale americano. Mi dichiaro prigioniero del capitano Brandt». Hawke annuì, serio. «Tenente, vorreste diventare capitano? O magari colonnello?» Estrasse il pugnale e prese a pulirsi le unghie. Il prigioniero lo guardò incredulo. «Io no», proseguì Hawke. «Niente gradi, niente firma. Da questa guerra me ne vado quando mi pare e nessuno può dirmi niente». Si volse all'altro uomo legato che occhieggiava la lama nervoso. Harry Hawke fece uno scatto e gli tagliò di netto una narice. Il sangue schizzò sulla tenda. Le urla non richiamarono nessuno. Boyd si contrasse, la faccia pallida, terrorizzata. Sicord agitò ancora i sonagli con falsa allegria. «Io sono qui per due motivi soltanto», riprese Hawke. «Il primo era difendere casa mia, giù, a Oquaga, ma qualcuno dei vostri l'ha bruciata». Si avvicinò ancora al tenente. Gli afferrò i capelli sulla nuca e gli infilò in bocca una manciata di terra. Poi, con l'indice, prese a scavargli un occhio, con la stessa meccanica determinazione che avrebbe usato per cavare il nocciolo da una pesca. «Il secondo è che ci ho preso gusto», disse, mentre l'unghia affondava nell'orbita. Il tenente gemette, deglutì la terra, provò a parlare, ma una seconda infornata lo rimise zitto. L'altro si fece coraggio. Il sangue gli colava sul collo e sul petto. Disse che avevano informazioni da barattare in cambio della vita. Rimediò un pugno in bocca e l'invito a esprimersi con franchezza, se il labbro spaccato glielo consentiva. «Fateci parlare con il capitano Brandt», annaspò il tenente prima che l'altro parlasse. Hawke li guardò e senza una parola uscì dalla tenda. Tornò poco dopo. Sicord non suonava più. I prigionieri erano nudi e uno singhiozzava. Il tenente parlò in tono concitato all'indiano che gli si parava davanti. «Capitano Brandt, in cambio della vostra clemenza, posso rivelarvi i piani del generale Sullivan».
«Cosa dice?»
chiese il Seneca, rivolgendosi a Sicord nella sua lingua.
«Non importa,
vai avanti». L'indiano approntò le braci. Hawke tirò fuori dalla bisaccia un sacchetto di orecchie di porco e si mise a masticarle insieme all'amico, godendosi la scena. Sicord riacciuffò i sonagli e riprese a scuoterli per coprire le urla. Alla fine il tenente alzò una mano. Sicord si interruppe. Hawke deglutì il boccone, si avvicinò e raccolse i sussurri del prigioniero.
«Bene, tenente Boyd, ci tenevate che il capitano Brandt sapesse questo», disse.
«Glielo riferirò, avete la mia parola».
pietà!
Riuscì a biascicare Boyd. La testa cadde in avanti sul petto di Hawk, che prese ad accarezzargli i capelli dorati, ignorando le suppliche del prigioniero.
Ascolta, casa mia non c'è più, questo te l'ho già detto, e nemmeno mio fratello. Era uno stupido, ma gli volevo bene ed era tutta la mia famiglia. Magari l'hai ucciso tu, magari no. Il caso ha voluto che tu capitassi sulla mia strada proprio oggi. L'insondabile volontà di Dio. Per noi due la guerra finisce qui.
Ti porto con me a Keniseo.
Accoglierai il tuo generale come si conviene.
Correvano da 4 giorni. Si erano concessi appena il tempo di mangiare e riposare, quanto bastava a recuperare le forze. I più vecchi iniziavano a rimanere indietro. Philip aveva deciso di marciare in coda alla colonna per essere certo che nessuno crollasse. Anche i ragazzi erano stanchi. Non avevano mai affrontato una fatica simile. Non mancava molto ormai. Keniseo distava una 20 miglia. L'indomani avrebbero raggiunto il campo di Butler per riunirsi al grosso del contingente. Poteva essere l'ultimo momento di riposo prima dello scontro. Seduto in mezzo al bivacco, Philip osservò i volti uno ad uno, come davanti ad un affresco. I corpi mandavano un'energia che non aveva il sapore del sangue e del piombo. Parevano gli abitanti di una città sconosciuta, in marcia per fermare un uragano o un'inondazione. Guardava i ragazzini dagli occhi increduli e non li immaginava lottare al coltello. Li vedeva nel bosco, a caccia del cervo o a nuotare in un fiume. Guardava i guerrieri attempati e non si domandava quanti nemici potessero uccidere, ma dove avrebbero portato le famiglie all'inizio dell'inverno. Li vedeva, circondati di figli e nipoti, morire nel villaggio dei padri, non coperti di polvere e sangue. Guardava i volontari bianchi che scortavano Joseph e vedeva mercanti, contadini, fabbri e falegnami. Aveva occhi nuovi. Forse avrebbe visto le stesse cose anche sulla faccia dei nemici. Gli uomini di Sullivan erano tedeschi, olandesi, inglesi Whig e irlandesi, esuli corsi, mercenari svizzeri, guide Oneida e Tuscarora. Di sicuro alcuni combattevano per un principio, altri per la paga, altri ancora per la gloria o paura. C'era chi aveva seguito il fratello maggiore e chi s'era arruolato contro il parere del padre. Alcuni odiavano, altri cercavano un tornaconto. Philip sapeva del motto che Sullivan portava sugli stendardi: civiltà o morte. I suoi soldati lo gridavano in coro per brindare alla distruzione. lo gridavano alle case di pietra e ai campi coltivati, agli abiti di lana e ai fucili. Lo gridavano ad un'alleanza di popoli che s'era data una legge di pace in un tempo remoto. Lo gridavano per dire che chiunque non fosse uguale a loro meritava lo sterminio. Eppure, nemmeno tra loro si assomigliavano. Philip tornò a guardare la pianura. Dopo molte lune, era di nuovo pronto a combattere, anche se non c'era più un popolo da difendere. «Noi dobbiamo vivere», ripeté Esther nella sua mente. Semmai quello che stava per succedere gliel'avesse concesso, sarebbe tornato indietro a cercare quel nuovo inizio. Anche le sentinelle che segnalarono il loro arrivo sembravano contagiate dall'umore dell'accampamento. Aria di smobilitazione. Joseph condusse la colonna di vecchi e ragazzi intorno ai fuochi ancora accesi perché riposassero e mangiassero qualcosa. Philip lo affiancò e gli sfiorò il braccio. Indicò i pali di guerra. Sotto un nugolo di mosche, due Oneida sventrati. I più giovani li guardarono, impressionati. Joseph si irrigidì e vide John Butler venirgli incontro. «Le novità non sono buone», Joseph Brandt. In poche frasi raccontò dell'attacco fallito all'avanguardia nemica. Joseph resse il colpo. «Sullivan è troppo furbo per lasciarsi sorprendere, ora che è stato avvertito», aggiunse Butler. «Non possiamo reggere una battaglia in campo aperto. Sono troppi. Gineseo è spacciata». Joseph guardò Philip. Vide la propria delusione riflessa negli occhi dell'amico. La corsa era stata inutile. Indicò gli uomini che toglievano le tende. «Dove vanno?»
«A casa», rispose Butler,
mentre osservava la cozzaglia giunta da Niagara.
«Rimanda indietro questa gente, che tornino dalle loro madri», scorse le capigliature grigie. «E dai figli», aggiunse. «Non possiamo fare più niente. È finita, Joseph.
E Seneca combattevano per Gineseo, nient'altro. Ora torneranno a crepare di fame e di freddo a Fort Niagara», azzanò il tabacco.
«Anche i nostri vogliono tornare a casa, quelli che ne hanno ancora una.
Gli altri li porto con me a Oswego. Quando Sir John scenderà da Montreal con i rinforzi, riprenderemo la guerra».
«Abbandonate Fort Niagara?»
Butler sospirò e si fece più vicino, come se volesse condividere un segreto.
«Abbiamo estorto informazioni ai prigionieri. Non è Niagara l'obiettivo di Sullivan».
Joseph rimase zitto, valutando l'informazione più inaspettata.
«Punterà ad est», aggiunse l'irlandese.
Nel silenzio che seguì, i pensieri di Joseph viaggiarono veloci. Percorsero la pianura fino alle Cinque Dita e poi ancora oltre, fino alla valle del Mohawk.
«Vuole distruggere le altre città», disse Butler. «Spazzare via tutto».
Joseph fissò le braccia. La tentazione di piegare le spalle era forte. La stanchezza del viaggio stava per avere il sopravvento, le forze erano impegnate a tenere a bada l'angoscia. Pensò che le sei nazioni presto sarebbero state cenere, abbandonate al loro destino dagli alleati. Prima Guy Johnson, poi Sir John e Daniel Klaus, infine John Butler. Aveva combattuto al suo fianco fino all'ultimo, ma ormai anche per lui gli indiani erano una palla al piede di 3.000 affamati. La voce del figlio richiamò l'attenzione di Butler. «Walter è pronto. I Ranger si stavano disponendo in colonna».
«Vieni con noi», disse il vecchio irlandese.
Joseph restò immobile.
«Ti aspetteremo a Oswego», aggiunse Butler, scuro in volto.
Dietro di lui i Ranger si misero in marcia, silenziosi e stanchi. Anche i Seneca partivano alla spicciolata. Piccoli gruppi di guerrieri sparivano lungo il sentiero. Joseph controllò le provviste e l'acqua nella borraccia.
Sullivan va a est, disse rivolto a Philip. La prima città sul suo cammino è Cayuga. Ci sono i miei figli laggiù. Mia madre. Sono quasi 90 miglia.
Riporta gli anziani e i ragazzi a Niagara, ordinò Joseph.
Sono venuti fin qui. Troveranno la via del ritorno, rispose l'amico, infilando la tracolla del fucile. A Cayuga ci sono vecchi e bambini. Dobbiamo portare via tutti.
Noi due soltanto. Philip indicò alle sue spalle. Sembra di no.
Joseph si volse e vide Kanatawakon fermo a pochi passi. Appoggiato alla canna del fucile, pronto a partire. Senza altre parole, i tre uomini si incamminarono verso il margine del campo, ma le figure di due guerrieri si pararono davanti a loro sul sentiero.
«Volete andare contro Sullivan da soli?»
chiese Oroniateka.
«Andiamo a salvare i miei figli», rispose Joseph.
«Un'impresa degna di essere ricordata?» chiese Canenonte. «Degna di un figlio del clan del lupo».
Canenonte sorrise, mentre Oroniateka lanciava l'ululato di guerra. Corsero attraverso la piana e nel fitto degli alberi, incalzati dal crepuscolo e dalla sorte, un'armata di 5 uomini e molti fantasmi. Corsero per salvare un pugno di anime dell'Apocalisse. Corsero perché così era scritto. Ora che il tempo finiva, ogni cosa trovava compimento.